ogni serata d'agosto, ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa, ciminiere non fermarsi mai.
Ore 12 di lunedì 19 novembre, sta per iniziare Corrispondenze Operaie. Naturalmente ricordiamo il primo conto corrente postale della radio 6180 4001, il telefono 0649 1750.
Il mio destino è segnato.
Ciminiere non fermarsi mai.
Bene, ore 12.05, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, iniziamo con Corrispondenze Operaie, iniziamo con la prima chiamata di oggi. Niente, è caduta la linea, quindi iniziamo fra qualche istante cercando di ricollegarci, intanto rimettiamo la musica.
Il giorno non può continuare, il massacro dei lavoratori non sarà più il nostro sudore, la benzina per il tuo motore, senza di noi si colpa e muore. La sicurezza va migliorata e la norma va rispettata, ma sappiamo che qualche caschetto non eviteranno il delitto perfetto, no!
Bene, allora ci riproviamo a riandare in onda, adesso insomma il collegamento c'è, e lo facciamo con Umberto, un compagno del sindacato Sicobas, perché insomma andiamo a parlare di un'altra lotta, l'ennesima lotta delle cooperative logistiche. Qui andiamo nella provincia di Milano con la UCSA. Io ti lascio la parola, Umberto, intanto ciao, e insomma spiegaci e raccontaci che cosa succede e perché insomma anche questa lotta.
Ciao a tutti, niente, noi siamo da stamattina dalle 5, abbiamo fatto un blocco, dichiarando uno sciopero, abbiamo fatto un blocco sulle piattaforme DHL di Settale di Scate, che è nella cinta di Milano, contro la cooperativa UCSA. Che in effetti, cioè, non era cooperativa, ma era il consorzio che poi forma delle cooperative. Nello specifico qua la cooperativa è la Cora, cooperativa Cora. E niente, c'è un mancato rispetto di un accordo sottoscritto il 5 di maggio. E niente, il lavoratore, lavoratrice, una maggioranza comunque di donne, tutte dell'est, la maggioranza, e molti altri sono del nordafricani. In buona sostanza non è stato rispettato un accordo sottoscritto, in quanto qua praticavano, mettevano il contratto collettivo nazionale pagando gli istituti all'80%, senza riconoscere i passaggi di livello, gli scatti d'anzianità, anche perché ogni 2 anni cambiano la cooperativa, per cui sono proprio i 2 anni dove tu maturi lo scatto, automaticamente ti azzerano, devi ricominciare, e sto scatto di anzianità tu non te lo ritrovi mai in busta. Questa è un po' la questione fondamentale. All'interno c'è anche la CGIL che sottoscrive questa sorta di contratti d'accordo con i consorzi, dove praticamente tengono per buono il pagamento dell'80% degli istituti a fronte di un riconoscimento, come recita il contratto collettivo nazionale di lavoro, al 100%, quindi fanno gli sconti ai padroni. In tacito accordo e sottopongono le lavoratrici e i lavoratori a questo tipo di rapporto con le cooperative. E questa cosa, appunto, come dicevo prima, è stato sottoscritto un accordo come sindacato Sicobas il 5 di maggio. Abbiamo pazientato, i lavoratori hanno pazientato fino ad oggi, ma non c'è spiraglio che questi mantengono fede a st'accordo. Allora da oggi abbiamo deciso di fare un blocco. Tra l'altro, in questo periodo, essendo che questa piattaforma di DHL lavora molto sulla Sony, telefonini, non so, Samsung, Sony, quindi è un periodo per loro abbastanza invece alto come da un profilo di produttività. E c'è gente che lavora appunto 12-13 ore al giorno, però non ne vengono riconosciute quelli che sono i diritti minimi, insomma, ecco. Malattia pagata sì, pagata no. Il problema, oltretutto, che il loro contratto prevede 5 giorni, invece li spalmano senza alcun accordo su 6 giorni, per cui il sesto giorno per loro è festivo, non viene neanche riconosciuta la festività del sesto giorno. Quindi fottuti sotto ogni punto di vista. A questo punto il lavoratore e la lavoratrice hanno detto basta, e oggi ci ritroviamo qua alle 5 del mattino, dalle 5 di stamattina a picchettare. Penso che sia, c'è anche comunque da rilevare la responsabilità anche da parte di DHL, che permette in casa propria che per i lavoratori dipendenti di queste cooperative che appaltano di mantenere un po' questo regime di cose, che non è, va al di fuori di ogni legge, di ogni, quindi
certo, sembra insomma un leitmotiv di tutte le cooperative di logistica, che per fortuna insomma in questi ultimi mesi, in quest'ultimo anno, stanno alzando la testa. Sì. La Ikea, Pioltello, Basiano, anche
sì,
voi
Basiano, altri. Siamo arrivati giù a Bologna, stiamo sì, sotto questo aspetto c'è una presa di coscienza generalizzata in questo settore, soprattutto che è un settore di schiavismo. Ci sono delle situazioni indescrivibili che noi stessi rimaniamo a bocca aperta, pur avendo già visti, non c'è fine al peggio, insomma. Questa è un po' la logica che vige in questo comparto, che è importante per l'economia nazionale, cioè soprattutto in questo momento. Senti, è determinante quasi.
Senti, è chiaro che mi sembra insomma dal punto di vista economico uno scaricare i costi sui lavoratori e per mantenere comunque il livello di accumulazione anche delle operative stesse, oltre che delle aziende committenti che comunque
certo,
sono complici di tutto questo.
Certo. Certo, sicuramente sono complici, cioè loro i conti li fanno sul fatto che pur di appaltare giocano a ribasso, subentrano giocando a ribasso, sapendo che alla fine andranno a scaricare sui lavoratori, cioè i margini eventualmente che vanno a perdere rispetto ad affrontare cioè un appalto che si possa dire in regola, no? Rispetto a quelli che sono i diritti dei lavoratori. Per cui c'è l'intenzione, è intenzionale la questione, c'è la preintenzione sul fatto che sanno che poi alla fine vanno a scaricare sui lavoratori. Questo è.
E quanto? Senti, c'è un'operaia vicino a te, magari ce la passi,
sì,
così ci facciamo raccontare come va la lotta.
C'è una lavoratrice qua che direttamente spiegherà un po' lei la sua voce, insomma. Vabbè.
Grazie Umberto.
Vabbè. La ragazza è rumena.
Sì.
Cioè, bella passo. Ciao,
sì,
a tutti. Ciao.
Ciao.
Pronto?
Pronto, ciao.
Buongiorno.
Ciao a
Buongiorno.
Te. Senti, io ti chiedo come va il picchetto di oggi, come vanno gli scioperi, se c'è un'adesione alta anche delle altre lavoratrici, oggi com'è andata?
Allora, oggi siamo davanti a DHL di Liscate, però siamo una parte, piccola parte anche di Setala, di DHL di Setala. Siamo qui fuori per chiedere i nostri diritti, come. Poi non ne aspettiamo delle risposte, ma ancora niente.
Senti, la polizia è arrivata? È
sì,
successo
sì.
Qualcosa?
No, siamo tranquilli, in silenzio, ogni tanto cioè, si urla sciopero, ma non è niente di che. Facciamo un sciopero normalmente, come si deve fare, legale praticamente. Cioè, non c'è niente di... Non è successo niente, tranquilli.
I vostri capi come si stanno comportando adesso? Ho saputo che comunque ci sono stati alcuni momenti, insomma,
sì,
di...
qualche responsabile fuori, però non dicono né di entrare né di stare fuori. Praticamente stanno zitti, non ci influenza nessuno.
In questi giorni hanno cercato di non farvi fare il presidio, i vostri capi, insomma, hanno...
Sì, un po' di... sì, ci hanno detto, importante che non si fa casino, perché cioè, ci promettono delle cose, ma niente, perché noi da maggio che aspettiamo i nostri diritti, il minimo che lo possiamo, cioè, che lo dobbiamo avere, non l'abbiamo. Quindi vogliamo farci sentire con questo sciopero che noi non abbiamo i diritti, neanche i minimi. Ci sono tante cose che non abbiamo, e poi loro chiedono tanto da noi, ma non ci offrono niente, praticamente non ci offrono i nostri diritti. Per questo abbiamo fatto un sciopero normalmente, non c'è niente di...
Senti, ci puoi raccontare qual è la vostra condizione di lavoro?
Ah, la nostra condizione, cioè il contratto o le nostre condizioni là dentro, come lavoriamo?
Là dentro, come lavorate là dentro?
Là dentro, praticamente, comincio con di inverno freddo, di estate troppo caldo, di inverno troppo freddo, non abbiamo condizioni per niente, ci obbligano praticamente, più o meno ci obbligano di fare anche le 12 ore al giorno quando c'è troppo lavoro. Quando c'è poco lavoro ci mandano anche a mezzogiorno a casa, questo è il discorso, non ci fanno fare neanche le 8 ore. E queste sono le condizioni, non abbiamo i diritti, non... è questo, sono tante cose, perché, ma mi scusate, anche che sono anche rumena.
Non ti preoccupare, vai benissimo.
Capito, non sono italiana, esprimermi meglio.
No, ma va bene, si capisce.
Le condizioni sono queste.
Senti,
siamo stufati.
Quanto pesa questo vostro lavoro all'interno della vostra vita? Insomma, riuscite a pagare le spese, ad arrivare a fine mese con
no,
i soldi?
No, è impossibile, perché praticamente non ci danno neanche il minimo. Praticamente adesso ci fanno firmare un contratto che ci pagano 80%. Non 100% quanto ci devono pagare. Praticamente vi dico, io da 10 anni che sono in Italia non mi hanno mai pagato le ferie. Le prime ferie che un po' sono stati obbligati, un po' per grazie ai nostri sindacati che abbiamo, ci hanno dato qualcosa quest'anno. Io lavoro da 5 anni qua dentro e non ho mai visto pagate le ferie. Non ho visto tredicesima, non ho visto, ma non parliamo di quattordicesima, non esiste proprio. Quindi per questi diritti minimi che dobbiamo avere, cioè perché devo firmare per 80% che tu mi devi pagare o 100%? Questo vogliamo capire, perché ci dovete rubare se noi lavoriamo, siamo buoni lavoratori, la nostra vita la viviamo quasi, cioè 80-90% qua dentro, mi faccio sabato, domenica, mi faccio 12 ore al giorno, sono disponibile quanto volete, ma perché non ci date i nostri diritti? E queste sono le nostre domande. Perché? Perché ogni 2 anni io devo avere un altro contratto, che io magari non mi posso prendere neanche un cellulare a rate? Perché? Queste sono le nostre domande. Volevo le risposte, o da caso siamo dalle 7 di mattina qua al freddo e non viene nessuno a magari a ascoltarci. Cioè,
senti, così. Quanto avete di stipendio a fine mese?
Di stipendio? Non si sa, perché noi non abbiamo stipendio fisso, dipende dalle ore che facciamo. Fino a 2-3 mesi fa eravamo pagati 6 euro all'ora, capito? 6 euro all'ora, poi straordinari non ci sono proprio, cioè 6 euro, io per 3 anni ho lavorato anche sabato, domenica con 6 euro all'ora, cioè da me non esistono straordinari, non ci pagano. E adesso per 9 ore al giorno saranno 1.200, sabato anche, con sabato compreso, un 1.100, quasi 1.200, diciamo, più o meno, è così, con 9 ore al giorno e i sabati anche.
Senti, voi avete una famiglia, insomma, molte altre lavoratrici hanno famiglia.
Io non ce l'ho famiglia, però ci sono anche persone che hanno famiglia, hanno bambini a casa, ognuno c'ha la sua situazione, capito? Ho sentito anche che non hanno pagato neanche si lamentava una mia collega che non le ha pagato gli assegni familiari da 4 mesi. Cioè, sono tante situazioni diverse, ma comunque quello che abbiamo non abbiamo, cioè quello che dobbiamo avere non abbiamo.
Senti, invece la DHL vi ha detto qualcosa, si è fatta sentire?
No, proprio no, zero, non si fa sentire la nostra cooperativa, non si fa sentire, non ci vengono incontro, figura la DHL. Non esiste proprio, ci ignorano, non ci guardano neanche.
Senti, avete un incontro con qualche istituzione, con il ministero, l'ispettorato del lavoro, qualcosa oppure no?
Noi come lavoratori non sappiamo, ma sono sicura, lo so, che i nostri sindacati, COBAS, loro stanno meglio. Se vuole fa domandare, perché noi non sappiamo niente, noi siamo qui con il sindacato, ha detto che dobbiamo lottare per i nostri diritti e basta, e hanno detto che vogliono andare anche via legale, perché non è possibile che questi soldi ci vengono rubati, praticamente vengono rubati questi soldi.
Ho capito. Quindi... Senti, quali saranno le prossime giornate di sciopero? Ne farete altre? Continuerete con assemblee? Cosa succederà adesso?
Per adesso facciamo solo oggi, da domani si inizierà a lavorare e ci penseranno i nostri sindacati di andare incontro a loro, di avere un appuntamento con loro per sentire cosa si deve fare.
Ma tu pensi, insomma, che ci sarà qualcos'altro ancora da fare o no?
Io penso che si deve andare avanti a lottare, perché non ci possiamo fermare qui, perché non facciamo niente di male, chiediamo solo i nostri diritti. E mi sembra giusto che si fanno anche scioperi legalmente, è nostro diritto di fare anche lo sciopero. Così mi si è detto, così lo dico.
Certo. Quindi. Va bene, noi ti ringraziamo e ci sentiamo. Grazie prossimamente per altri aggiornamenti, se succederà qualcos'altro.
Ok, la ringrazio a lei. Grazie. Buona giornata.
Ciao.
Ti prometto oro, casa, lavoro, ma nemmeno un fatto caldo il governo ti darà. È così facile cadere in fallo se non c'è nessuno che ha rispetto per te. E se stai male è peggio per te, la solidarietà è finita, non ce n'è. Ma cosa aspetti? Dai, vieni anche tu, è pronto il tuo ghetto e di là non esci più. C'è tardi alla vita, qui non ti servirà. La società ti troverà un bel posto nella criminalità. E se proprio quel lavoro non ti piacerà, abbia scelta nella mafia, questo stato ti darà. La stampa e i mass media si sono già schierati per aiutare tutti quanti contro gli immigrati. Gli albanesi stupano, i figli ne rubano, e gli italiani a questo punto già ci credono. Un posto in chiesa di certo ce l'hai, metterti in mostra è meglio, non si sa mai. La gente più soldi darà, sempre contenta di fare la carità. Gettare la vita qui non ti servirà, la società ti troverà un bel posto nella criminalità. E se proprio quel lavoro non ti piacerà, abbia scelta nella mafia, questo stato ti darà. Gettare la vita qui non ti servirà, la società ti troverà un bel posto nella criminalità. E se proprio quel lavoro non ti piacerà, abbia scelta nella mafia, a questo stato ti darà, ti darà, ti darà.
Sveglia presto la mattina e non hai in mano niente. lavora e non hai in mano niente. Per un mese fai di duro e non hai in mano niente. Apri la tua busta paga e non hai in mano niente. Io, io, non hai in mano niente. 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 Torni a casa avvelenato.
Allora, 12:25, andiamo in onda con la seconda corrispondenza di oggi. La facciamo con Marzia. Ciao Marzia.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, Marzia è una lavoratrice della Sodexo, una multinazionale francese che si occupa in questo caso della gestione dell'appalto delle pulizie per l'ospedale di Cisanello vicino Pisa, in mobilitazione, insomma, contro 78 licenziamenti sui 360 lavoratori che si occupano di dell'appalto. Io ti lascio la parola per raccontarci, insomma, che cosa succede.
Sì, sta succedendo questo. Ormai penso che sia una cosa, oggi sono 24 giorni che i lavoratori della Sodexo sono in protesta davanti al pronto soccorso, accampati con un presidio permanente, e quindi noi siamo decisi sulla strada che abbiamo preso, perché quello che sta succedendo è un'ingiustizia, non è giusto che il settore delle pulizie, già in carenza di personale, venga licenziato 78 persone nel rispetto del lavoratore e della salute del malato. Queste sono le cose che noi lottiamo, perché sembrano le cose per noi giuste e primarie, cioè, e quindi siamo in una protesta forte, anche se i vari sindacati stanno mettendo un po' di tensione fra i lavoratori e la divisione per quello che stiamo facendo. Noi lottiamo fino alla fine perché questo non succeda, perché quello che facciamo lo riteniamo giusto nel rispetto del cittadino e nel rispetto della salute del malato e del lavoratore. E quindi noi siamo uniti per andare avanti. E da quello che oggi abbiamo fatto un'assemblea ieri sera fra noi lavoratori, non ci fermerà nessuno. Questo che sia ben chiaro, finché non abbiamo una risposta che noi vogliamo che sia data. No ai licenziamenti.
Senti, quali sono le motivazioni, insomma, che la multinazionale ha dato a questi licenziamenti? Insomma, perché avvengono?
Avvengano perché loro dicano che c'è un, al parte, vabbè, con la spendere con il fatto del 5% che è venuto fuori, che ormai sappiamo tutti,
la spendere più.
Sì, la spendere più. Quindi noi abbiamo fatto dei conti, ci siamo riuniti tra tutti i lavoratori, che ormai malo bene sappiamo anche noi come funziona. Non è stato un taglio del 5%, ma si tratta del 20-25%. Noi avevamo già avuto, quando è entrata la Sodexo, questo, diciamo, una nuova organizzazione, come avevano detto loro, quindi avevano già tagliato. Noi abbiamo avuto tagli su tagli. Qui noi riteniamo giusto che ci sia una pulizia, perché sappiamo tutti, no? Quando veniamo in ospedale veniamo per curarci, non per ammalarci. Questo quello che stanno facendo, cosa vogliono? Che le persone si ammalino, perché non ci sarà più una pulizia, un'igiene, un fatto di una sanificazione, perché le infezioni non vengano fuori. Invece in questo momento purtroppo le cose stanno peggiorando, soprattutto per il malato, cioè mettiamoci davanti questo, che secondo me è una cosa importantissima. Non si può andare a tagliare dove già c'era una carenza, perché qui c'era già una carenza su questo settore qui. Quindi noi chiediamo a tutti che ci diano una mano, stringiamoci perché questo non debba accadere. Quello, siamo tutti veramente dispiaciuti di tutto quello che sta succedendo, perché non lo riteniamo giusto, ripeto, per l'ennesima volta che questo accada.
Senti, voi avete creato un comitato in maniera comunque auto-organizzata e partecipativa rispetto, insomma, alla sola gestione dei sindacati. Perché e come funziona?
Niente, noi da questo, diciamo, quando abbiamo avuto questa comunicazione di 78 licenziamenti, i vari sindacati hanno pensato di fare le cose con calma, perché le cose affrettate non andavano bene, quando i lavoratori sono quelli in prima persona a essere toccati, quindi loro non hanno accettato una cosa di tranquillità al momento, ma di un segnale forte, di riunirci tutti davanti al pronto soccorso con un gazebo, con dei volantini, subito dopo a mettere una tenda per fermarci tutti lì davanti e far capire che quello che sta succedendo non va bene. Quindi è nato un comitato, il diritto al lavoratore e alla salute, e noi ci siamo un bellissimo gruppo, e penso che questa cosa qui vada avanti con unione e farci sentire tutti i giorni che i lavoratori sono uniti e questo non lo vogliano.
Senti, qual è la composizione dei lavoratori di questa cooperativa? Insomma, siete la maggior parte donne, se non mi sbaglio, anche monoreddito?
Sì, siamo quasi tutte donne, quasi tutte con part-time, contratti a 3 ore, contratti a 4 ore, 5 ore, pochi full-time. Quindi immaginatevi voi, quando abbiamo saputo questa cosa, gente che è separata, sola, chi ha mariti a cassa integrazione, chi ha mariti disoccupati, quindi voglio dire, a noi ci è cascato il mondo addosso, perché viviamo con questo stipendio, è vero, è poco, ma con poco viviamo, con niente moriamo, questo lo sappiamo, moriamo tutti di fame, perché purtroppo questa è la realtà.
Senti, voi avete svolto varie iniziative di lotta, fra cui una, insomma, che è emersa di più, insomma, della irruzione all'iniziativa sulla sanità al tempo della crisi, addirittura, insomma, vedi che nome che ha fatto il PD, che fra l'altro è lo stesso partito che ha votato la spending review, che ha fatto, insomma, che ha accusato i tagli, e quindi anche da voi. E quindi comunque a ricasco anche da voi, e avete fatto irruzione per denunciare, insomma, la complicità di quel partito anche sul livello regionale e locale, che non si muove.
Sì, infatti noi è questo che ci chiediamo, noi non si capisce come mai nessuno ci sta considerando a livello della sanità, a livello della regione, a livello diciamo delle persone che hanno poi deciso di firmare questa cosa qui. Noi siamo qui che ci chiediamo tutti, come mai non ci guarda nessuno, come mai passano davanti a questo pronto soccorso sapendo che sono tutte donne sole con un presidio e nessuno si affaccia, anzi passano da altre porte per non vedere, e questa è una cosa che a noi ci sta toccando veramente. Perché anche una parola ci basterebbe. Siamo andati dal sindaco, siamo andati dal direttore generale, sta girando tutti, perché ci ascolti qualcuno, ma questo proprio si tappano le orecchie e gli occhi e non ci guardano nemmeno. E questo secondo me è una cosa che veramente ci dà dolore. Siamo su questa cosa veramente tutti un po' a terra, diciamo, ma come mai? Perché nessuno ci guarda? Perché nessuno ci ascolta? Cosa c'è di nascosto? Cosa stanno tramando ancora?
Ma voi siete fatti un'idea di quali sono le connessioni che vanno fra la regione, che comunque è mandataria della gestione della sanità, all'azienda ospedaliera, alla multinazionale stessa? Insomma, qual è la gestione e la trama che c'è dietro, secondo voi, insomma, tutto questo?
Sì, secondo noi la trama è che sempre ci rimettono più deboli, e quindi chi è in alto non interessa, perché loro non ce l'hanno sicuramente questo problema, loro stanno andando avanti benissimo e tutto si ricade sulle nostre spalle. Quindi noi abbiamo ben chiaro questa cosa qui, che purtroppo tocca sempre a più deboli, perché basterebbe un pezzettino per uno di loro e le cose potrebbero andare anche meglio, invece pensano ognuno alla sua tavola, a prendere, e senza guardare il resto, senza guardare alla salute del malato e al diritto del lavoratore, diciamo.
Senti, quali sono le prossime iniziative di mobilitazione? Come pensate di continuare ad andare avanti sulla
lotta? Sì, noi aspettiamo non si sta facendo volantinaggio, si sta facendo ancora picchettaggi, si sta programmando altri scioperi, assemblee durante le ore di lavoro, per formare bene le persone, che purtroppo ci sono persone che hanno paura di perdere il lavoro, quindi vengano caricate da parte degli uffici dicendogli: se te ti fermi davanti a quel presidio sarai la prima a essere licenziata. Secondo me queste cose non devono succedere, perché riguardano tutti, quindi non si può giocare su queste cose qui, che secondo me sono importanti.
Senti, invece, se non mi sbaglio, martedì 6 novembre avete avuto una prima trattativa con la multinazionale.
Sì, abbiamo avuto un tavolo di trattativa dove sembra, però noi non ci fidiamo, perché ormai sappiamo come funzionano le cose, e ogni volta che apriamo il giornale, ogni volta che sentiamo la televisione, questo è il rispecchio della realtà. Quindi loro sì, hanno detto che non saranno più un tot, ma per ora siamo a metà strada, metà andranno a casa e metà per ora siamo arrivati che non verranno licenziati, ma noi non siamo lavoratori, non siamo nessuno d'accordo, perché sappiamo che il lavoro c'è e quindi non deve andare a casa nessuno. E ora abbiamo il tavolo della trattativa il 28 di novembre, quindi sempre decisi con forza che questo non deve accadere assolutamente.
Non so, poi pensavo anche al ruolo dei sindacati in tutto questo, insomma, che posizione hanno, che cosa poi realmente stanno facendo?
Loro stanno facendo la sua parte, si presentano al tavolo della trattativa e cercando di trattare le cose che insieme a noi delegati, che rappresentiamo lavoratori, perché le cose vadino nel meglio possibile, ma che teniamo duro siamo noi lavoratori, quello è sicuro, perché posso assicurare che in questo momento non vediamo nessuno al presidio di loro, è questo che si stanno chiedendo i lavoratori. Ma perché, se noi abbiamo deciso di fare questa protesta forte, loro non si avvicinano a noi invece di abbandonarci? E ancora ben chiaro le cose, cioè abbiamo visto questo, ma aspettiamo anche da loro una risposta, e la risposta che ci hanno dato fino ad oggi è che abbiamo fatto le cose troppo affrettate. Certo, loro non vanno a casa, andiamo a casa noi lavoratori, quindi è normale che loro vogliano andare con calma. Non capiamo come mai, ce lo spiegheranno, ce lo diranno, aspetteremo un momento anche da affrontare loro.
Ok, va bene Marzia, insomma, noi ti ringraziamo. Non so, un'ultima domanda, insomma, su quali saranno proprio gli appuntamenti. Penso di aver capito che aspettate il 28 per sì, capire, insomma, cosa fare.
Certo, aspettiamo il 28 per andare al terzo tavolo della trattativa, sempre più decisi che non deve essere licenziato nessuno, ma forse a casa ci devono andare altri, che forse non servono nemmeno, stanno facendo dei lavori che non c'è nemmeno bisogno, e quindi noi bisogna essere considerati come tante altre figure nell'ospedale, importanti per il malato e il diritto al lavoro.
Certo, va bene Marzia, noi ti ringraziamo e ci risentiamo per eventuali aggiornamenti.
Ok, anche io ringrazio tutti e stiamoci vicini tutti, certo, in questo momento.
Certo, tutti. La solidarietà, insomma, è sempre un'arma da questo punto di vista. Poi so che comunque molti compagni di Pisa sono venuti comunque ai vostri,
certo,
cortei, anche
certo,
cittadini, insomma, a parte.
Io posso dire una cosa, che la solidarietà veramente non manca, e la solidarietà la stanno facendo le persone uguali a noi, che stanno lottando per il proprio posto di lavoro perché non arrivano un fondo al mese. Sono queste che vengono a fare solidarietà, e questa è una cosa che è veramente toccante, perché chi dovrebbe farla non si avvicina nemmeno al presidio.
Va bene, grazie Marzia, noi ti ringraziamo e ci sentiamo prossimamente.
Ok, ringrazio ciao, tutti anche lì. Ciao, buongiorno. Ciao.
Lavorare per me.
12:42 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, sempre con corrispondenze operaie. Facciamo una corrispondenza, insomma, fuori dalla programmazione, insomma, che avevamo fatto per la trasmissione di oggi, perché abbiamo in collegamento Antonello, un operaio minatore della Carbon Sulcis. Ciao Antonello.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, tu chiami, ci hai chiamato anche per replicare ad una considerazione, ad un intervento fatto da un ascoltatore ieri alla trasmissione di Divenga Anch'io, sul ruolo e sulla partecipazione, lo dico in maniera sintetica, della CISL alla... A quella miniera, insomma, perché l'intervento di ieri in sintesi ribatteva del fatto che comunque sia diventato maggiormente un feudo della CISL quella miniera lì, e comunque quel compagno sia stato cacciato quando è venuto a dare solidarietà con la bandiera del CE, insomma, all'arrivo dei minatori qui a Roma. Io approfitto naturalmente, oltre naturalmente alla tua replica giusta e corretta, anche ti chiedo un aggiornamento a questo punto anche di quel fronte di lotta lì in Sardegna.
Allora, io voglio precisare una cosa. Innanzitutto, nella miniera Carbon Sulcis non è il feudo della CISL, perché nelle ultime elezioni RSU ha vinto tranquillamente la CGIL alla grande. E poi quello che ha rilasciato ieri, io sono stato informato, le dichiarazioni rilasciate dal lavoratore di Ostia evidentemente sono confusionarie, nel senso che noi minatori del Sulcis le ultime lotte a Roma con manganellate, e prese anche dal sottoscritto, sono state fatte nel 1995 e nel 94, e Bonanni in quel tempo lì neanche non so dove fosse, probabilmente. Quindi ha confuso forse i minatori del Sulcis con altri lavoratori del Sulcis, ma non minatori, e su questo voglio precisare. Però diciamo che noi lavoratori dei Sulcis siamo stati sempre, soprattutto i minatori, siamo stati sempre la forza più combattiva e cosciente del movimento operaio sardo, e non solo sardo, perché basta a pensare, da Buggero in poi noi abbiamo fatto grandi lotte. Negli anni 60 i minatori hanno fatto le lotte contro il ministro Scerba, e nel 94-95 noi a Roma abbiamo fatto grandissime lotte. Io ricordo solo quella del 95 dove c'era ministro, cioè diciamo presidente del Consiglio Dini, Dini era un ministro sempre di tecnici come quello attuale, e c'era al Ministero degli Interni un certo Coronas che diede proprio l'input di manganellare i minatori, e quindi noi siamo sempre stati dalla parte appunto delle lotte. Quindi questa dichiarazione mi suona un po' strana, anche perché noi quando ogni qualvolta siamo arrivati a Roma, per esempio, siamo stati sempre aperti a tutte le istanze. Cioè, io ricordo che si univano alle nostre lotte, per esempio, anche i centri sociali di Roma e tante altre persone, proprio perché noi abbiamo sempre cercato di unire e di essere vicino a tutto il popolo. Ultime iniziative che abbiamo fatto con i minatori, per esempio, sono state quelle della solidarietà con i minatori spagnoli. Il sottoscritto ha fatto anche una conferenza stampa con dei minatori spagnoli a Roma. Quindi queste accuse qua mi sembrano un po' fuori luogo. Evidentemente il signore di Ostia ha confuso con altri lavoratori dei Sulcis, però se anche questi lavoratori si sono comportati in tal senso, evidentemente non sono dei grandi lavoratori, ma sono persone che evidentemente non hanno una grossa intelligenza.
Senti, mi permetto di insomma ricordare che forse a questo punto ritengo che si riferisse ai lavoratori dell'Alcoa, perché insomma mi sembra è successa a Roma l'ultima volta che sono venuti, solamente la parte della CISL dell'Alcoa che ha cacciato via dal corteo non solo quel compagno là, insomma, ma altri compagni. Purtroppo è successo, magari era questo il fatto a cui si riferiva, appunto. Però io ti chiedo insomma anche perché secondo te l'Alcoa, che adesso ha chiuso tutte le celle produttive, si sia comportato, cioè anche la classe operaia, insomma quella parte di classe operaia del Sulcis, che è rappresentata anche maggiormente dagli operai dell'Alcoa, stia un po' rifluendo in sé, richiudendosi in sé, e comunque purtroppo anche quella lotta là non sta producendo più un conflitto alto che è riuscito in questi ultimi anni quantomeno a mantenere una toppa, insomma, al problema.
Allora, secondo me questi operai dell'Alcoa, a me dispiace dirlo, però sono operai che probabilmente hanno creduto in Berlusconi, hanno creduto in Cappellacci, hanno creduto nel PDL, adesso che si trovano praticamente licenziati e presi per i fondelli da tutti, ce l'hanno contro tutto il mondo. Quindi io quello che volevo dire è che bisogna scindere i minatori Carbosulcis da questi operai attuali della CISL, perché se hanno fatto una cosa del genere hanno sbagliato, perché non è nel metodo dei minatori, per esempio Carbosulcis, e dei lavoratori dei Sulcis, e neanche della vecchia scuola operaia del Sulcis, che ha sempre fatto, diciamo, da maestra come lotte operaie in tutta Italia. Cioè, il mio padre non si sarebbe mai permesso di mandare via un altro operaio, tanto per essere chiari, e mio padre prendeva le mangane latte dai poliziotti quando c'era Scelba, tanto per chiarirci. Quindi questi operai qua, secondo me, a me dispiace, però sono delusi, e quindi ce l'hanno contro tutto il mondo, perché credevano in Berlusconi, hanno creduto che Berlusconi gli risolvesse i problemi, che Cappellacci gli risolvesse i problemi, invece li hanno presi per i fondelli. E poi, se posso dirla tutta, parte sindacale e parte politica dei Sulcis Gresiente tempo fa diceva: privato è bello, col privato viviamo bene. Invece è andato tutto il contrario, era Lumina, Rusal chiusa, Rockwool azienda danese chiusa, Alcoa azienda americana chiusa, probabilmente anche la Porto Vesma SRL, che è gestita dalla Glencore, che è un'azienda svizzera, probabilmente fra un po' chiuderà. Mentre Sulcis, nel suo piccolo, diciamo, è ancora sotto quota regione, e tutti sorridevano su Carbosulcis: ah, voi siete ancora gli assistiti dallo Stato, dalla regione, quella, però Carbosulcis ancora sopravvive, non so fino a quando, però se eventualmente ci diranno che dovranno chiudere, noi minatori, cioè, siamo abituati a comportarci come abbiamo sempre fatto e come la storia ci ha insegnato.
Senti, approfitto dell'ultima parte del tuo intervento appunto per chiederti quali sono gli aggiornamenti, come è finita quella lotta lì, che è andata anche sui media e poi è sparita, avete vinto oppure no, insomma, state ancora in una fase di stallo, com'è la vertenza?
Ma tu cosa parli, della lotta?
No, della vostra lotta alla Carbosulcis. Sì.
No, la nostra, diciamo, occupazione è stata solo un anticipo nei tempi, nel senso che Alcoa e altre ditte si sono addormentate, Noi abbiamo giocato un po' in anticipo, però non abbiamo ancora vinto niente, perché ancora niente è chiaro, e siamo in attesa ancora di notizie. Io per esempio sono pessimista, nel senso che le notizie che arrivano non sono buone, e c'è una specie di scarica barile, Bava, nel senso che la regione Sardegna scarica sul governo nazionale, il governo nazionale scarica sull'Unione Europea. Secondo me la Carbosulcis alla fine avrà una chiusura lenta, anche perché la maggior parte degli operai ormai hanno una certa età, e i giovani un'ottantina, questa è la mia proposta, potrebbero essere utilizzati sempre all'interno della Carbosulcis, installando per esempio un centro di ricerca di polo energetico, perché abbiamo dei tecnici sardi veramente capaci, oppure anche il turismo minerario e quant'altro, però questo nel tempo, penso, perché il governo Monti, praticamente il governo dei banchieri, dell'Unione Europea, del Fondo Monetario Internazionale, sta lavorando pian piano, perché a costoro non gli interessa neanche dei voti e di quant'altro, loro devono curare determinati interessi, quindi hanno deciso che il Sulcis deve essere certificato, quindi dopo la chiusura di Alcoa decideranno se sarà il caso di chiudere Porto Vesme SRL o Carbosulcis. Solo che chiudere una miniera è più complicato, perché la miniera va messa in sicurezza, la miniera comunque è sempre l'unica miniera di carbone, teniamo presente, l'unica miniera di carbone in Italia, quindi è anche una fonte energetica nazionale, e quindi è più difficile chiuderla come hanno chiuso l'Alcoa, ci vuole del tempo. Gli operai comunque hanno una certa età, quindi io penso che useranno qualcosa anche per chiudere, però la miniera potrebbe essere usata o in locali per altre cose interessanti, tipo, come ho detto prima, un centro di ricerca, o anche interessa tantissimo anche il turismo minerario, cioè turisti che per esempio scendono in sottosuolo a meno 400 e hanno dei ciceroni che gli spiegano tutta la storia delle miniere, che è poi la vita del Sulcis, perché sono quelle che hanno portato comunque lavoro, e una storia che va comunque salvaguardata e anche studiata, e secondo me ci dovrebbe essere anche dei personaggi, scrittori, intellettuali, che dovrebbero scrivere dei libri, perché ci sono delle cose veramente interessanti all'interno della miniera, anche per quanto riguarda le lotte, certe figure operaie, eccetera eccetera. Senti, questa è la mia opinione proprio sincera,
Senti, io mi ricordo
stavo dicendo, poi ti lascio la parola.
Sì, dimmi.
Io fino a luglio ero un RSU Carbosulcis, poi mi sono dimesso prima di quell'occupazione, e la dico tutta qua, perché avevo già capito che quella occupazione doveva essere strumentalizzata dall'onorevole Pili del PDL ed altri personaggi squallidi, quindi mi sono dimesso, anche perché il mio sindacato, invece di sostenere il sottoscritto, sosteneva personaggi oscuri all'interno dell'RSU. Questo volevo precisare.
Senti, io, se non mi ricordo male, si parlava di una riconversione dell'intero sito produttivo per continuare a produrre energia, ma quella proposta che fine ha fatto?
Guarda, quella proposta è ancora in atto, è la proposta praticamente della cattura e lo stoccaggio della CO2, però è una proposta molto costosa, impossibile, e quindi se noi la stiamo rilanciando o qualcuno la rilancia, tipo spot, perché già quel progetto lo sta attuando l'Enel, cioè stoccaggio della CO2, cattura e stoccaggio della CO2, lo sta già attuando l'Enel a Porto Tolle in Veneto. E non dimentichiamoci che chi gestisce in Sardegna l'energia sono Enel, Eni e soprattutto anche la Carasaras, che produce il gas in Sardegna e poi fa pagare le bollette il doppio di quelle che costano per esempio in Sicilia.
Va bene Antonello, noi ti ringraziamo per la replica, naturalmente questa radio ha sempre i telefoni e i microfoni aperti per qualsiasi, insomma, sia replica ma interventi di precisazione, perché comunque diamo, come abbiamo sempre fatto, la parola a tutti, quindi ringraziamo e ci sentiamo naturalmente prossimamente quando si riaprirà il fronte di lotta anche da voi, perché come ci facevi capire tu comunque è tutto ancora in stallo, quindi sicuramente succederà qualcos'altro. Grazie Antonello e alla prossima.
Alla prossima, io ringrazio a voi e alla prossima.
Grazie ciao. Antonello, ciao. Allora noi andiamo a chiudere alle ore 12:58, fra qualche minuto il giornale radio di Radio Onda Rossa. Da questa voce è tutto, un saluto a tutti.